Fred Film Radio.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti con Nicoletta Romeo, direttrice artistica del 34esimo Trieste Film Festival. Bentornata Nicoletta.
Ciao Chiara, ciao Fred Radio.
Allora, 21 al 28 gennaio a Trieste, questa 34esima edizione, leggevo l'apertura del vostro comunicato e annuivo mentre leggevo il virgolettato della tua prima affermazione, quando parli del cinema dell'Europa centro-orientale che è vostro focus privilegiato, perché scrivi c'è una fucina di talenti che ogni anno produce film audaci, diversi, spesso fuori dagli schemi. Ecco, io pensavo, annuivo, perché dicevo sì, tutto gli si può dire tranne che, tra virgolette, il sano passo più lungo della gamma non lo facciano.
Guarda, è un cinema che mi convince ormai da tanti anni. Come dici tu, giustamente ricordi, è il focus principale del nostro festival. Ecco, quindi anche lì è un festival con un'identità molto precisa, sì. E cioè appunto il cinema dell'Europa centro-orientale. È un cinema che in realtà negli ultimi 10 anni è sempre meno marginale, è sempre meno, come dire, sconosciuto al grande pubblico, e per fortuna, grazie anche a, diciamo, ai grandi festival come Venezia, Cannes, Sundance, Toronto, Berlino, eccetera, diciamo in ogni sezione oramai si ritrovano parecchi film dell'Europa centro-orientale, sì. Quindi è un cinema che oramai circola, si vede, si distribuisce, eccetera. In Italia è vero che fa ancora un po' fatica, però di fatto anche quest'anno abbiamo diversi titoli che si vedranno in sala nei prossimi mesi o quando sarà. Quindi ecco, è un cinema che di fatto è sempre più centrale e sempre meno marginale. Questo anche dovuto al fatto che è un cinema che viene coprodotto moltissimo dall'Europa dell'Ovest, e quindi diciamo oramai la Francia e la Germania, per dire, diciamo due paesi, sono estremamente interessati a quello che succede nell'Est Europa. E spesso, diciamo, un dato interessante è che l'età media degli esordi è molto molto bassa, cioè mentre in Italia spesso si parla di registi esordienti, ma poi si scopre che ne hanno 45, sì. 50 di anni, ecco, in Romania o in Serbia, in Kosovo, un regista esordiente in genere ha sotto i 30 anni, e questo ti dà anche l'idea, diciamo, del tipo di cinema che viene fuori, un cinema anche molto giovane.
Un miracolo, direi, dal punto di vista dell'Italia anche.
Sì.
Allora, iniziamo dai lungometraggi. Cosa ci andremo a vedere? Ecco, cosa mi segnali?
Ma sono di lungometraggi, sono meno rispetto agli anni passati. Diciamo, quest'anno sono un numero, in realtà, anche dovuto forse al fatto che non è stata un'annata, a mio parere, molto fortunata. Quindi quelli che ci sono proprio voluti, amati, selezionati con amore, con affetto. Sono film molto diversi, anche qui ci sono degli esordi tra cui, vabbè, alcuni folgoranti, come il film croato di Juraj Lerotic, Un posto sicuro, Sigurno Mjesto, che è già stato premiato a Locarno e moltissimi altri festival, oppure il film Zonne, Sole, della curdo austriaca Kurduin Ayub. Sono film molto freschi, ma già con un'idea di cinema molto molto precisa. C'è una commedia dalla Grecia, Black Stone, una commedia sociale, nera, che finalmente ci fa ridere, perché poi le commedie, ricordiamolo, sono poco selezionate nei festival internazionali,
sì,
forse perché spesso i direttori si prendono un po' troppo sul serio, e invece le commedie sono sane, soprattutto quando fanno ridere di noi, delle nostre società, soprattutto quando vanno a mettere il dito nella piaga, ma ridendo, facendoci sorridere. C'è comunque l'Ucraina con La visione della farfalla, Butterfly Vision di Maxim Nakhanechny. L'Ucraina quest'anno tra l'altro sarà uno dei, diciamo, dei paesi in focus al festival. Questo è un altro film che abbiamo visto a Cannes. C'è Metronom di Alexandru Belch, l'esordio alla fiction di un grande documentarista che avevamo già premiato qualche anno fa e che con questo film uscirà nelle sale con i Wonder Pictures. Oppure, ecco, ci sono, diciamo, tanti film molto diversi per stili, per sguardi, per forme, per lunghezze, quasi, diciamo, con un gender balance tra registi uomini e donne. Insomma, è un concorso che secondo me rappresenta molto bene l'Europa centro-orientale di oggi. Sono anche film molto contemporanei, con delle inquietudini contemporanee, e che quindi parlano proprio all'oggi.
Vedo che non vi siete fatti mancare niente, sempre dal punto di vista dei lungometraggi, anche nel fuori concorso, perché ben sei.
Sì, sono tanti film fuori concorso, diciamo i fuori concorso ci hanno permesso di recuperare alcuni svisti di stagione o svisti veneziani, per esempio, sicuramente due film a cui tengo molto, che sono Pane e sale di Damian Kocur, un film polacco molto interessante che abbiamo visto a Orizzonti a Venezia, proprio sulle nuove derive razziste che hanno colpito anche i paesi dell'Europa orientale, ma anche per esempio Victim dello slovacco Michal Blaško, anche questo visto a Venezia. Diciamo di nuovo un film proprio sulla strumentalizzazione della paura e del razzismo nelle società di oggi. Quindi ecco, spesso diciamo nei fuori concorso ci permettono di recuperare quei film che siccome non sono inediti non possiamo mettere in concorso, ma che riteniamo comunque interessanti e meritevoli di essere riproposti al grande pubblico, di cui appunto siamo felicissimi. E poi nei fuori concorso ci sono anche dei film di autori a cui siamo affezionati, in certi casi anche della nostra regione, perché il nostro festival non dimentica, diciamo, i grandi autori del Friuli Venezia Giulia. Un caso su tutti è Gigi La Legge di Alessandro Comodin, questa commedia surreale già premiata a Locarno l'anno scorso, che sarà appunto inizio festival. Ecco, diciamo, sarà un bel mix tra appunto autori anche di frontiera, perché diciamo che il cinema realizzato nel nord-est in Italia, soprattutto nella mia regione, è un cinema che guarda molto a est, diciamo, non ha solamente solida come tradizione alle spalle la tradizione autoriale del cinema italiano, ma anche secondo me guarda al cinema, diciamo, dei paesi con cui noi confiniamo e con cui abbiamo moltissimi scambi culturali, naturalmente.
E a proposito di Italia e l'est, perché sto per nominare un autore che è molto anche vicino all'Italia, perché è molto amato da tempo ormai in Italia, che è Christoph Zanussi, che premiate con l'Easter.
Sì, premiamo, è un grande maestro polacco. Gli ultimi tre film sono stati prodotti in Italia, coprodotti in Italia dalla Revolver Film di Paolo Spina. È un autore molto amato, almeno qui in Italia, dove sì, ha sempre un suo pubblico di affezionatissimi che lo segue. Diciamo, continua con il suo cinema a porsi dei quesiti esistenziali, metafisici, teologici, continua questo, diciamo, questo percorso tra cinema e metafisica, tra intelletto, fede, amore. Quest'ultimo film, diciamo, non deluderà chi ha amato gli ultimi, soprattutto gli ultimi due film, con cui in qualche modo compone una trilogia. Christoph Zanussi sarà con noi e appunto, come ricordavi tu, sarà premiato con un premio, con un riconoscimento che ormai diamo ad anni a quegli autori, a quelle figure del mondo del cinema che in qualche modo hanno saputo attraverso la loro carriera gettare dei ponti tra l'est e l'ovest in Europa. Ecco, Zanussi incarna tutto questo, naturalmente.
Poi io sono molto esaltata per gli eventi speciali, perché ce ne sono di quattro appuntamenti, almeno due vorrei essere lì e ora ci arrivo. Allora, innanzitutto vedo Il Boemo di Petr Vaclav, scusami ogni tanto se pronuncio male, ma
aspetto ma figuriamoci
che tu mi corregga.
Guarda, Il Boemo è un film sontuoso, è un film da vedere al cinema, ecco, su grande schermo, ricordiamo. Bisogna goderselo, c'è tanta musica, è proprio un film, tra l'altro coprodotto con la Dugong, una casa di produzione italiana, girato in Italia per lo più, parlato soprattutto in italiano, e ripercorre le avventure, le peripezie del grande compositore settecentesco Miss Livecek, al tempo anche più ricercato di Mozart, no? Dalle corti, dai teatri italiani, eccetera. È stato, diciamo, avuto l'anteprima a San Sebastian lo scorso settembre ed è il candidato per la Repubblica Ceca agli Academy Awards. Petr Václav sarà con noi, credo che sarà una bella apertura a chi ama il cinema, ma chi ama anche la musica, è un film molto molto musicale.
Poi c'è una meravigliosa, una regista che ci sta dando grandi soddisfazioni, Laura Samani, che presenta un corto.
Un corto in anteprima assoluta, prodotto dal sistema delle mediateche del Friuli Venezia Giulia, che ha messo a disposizione di Laura tonnellate di home movies, quei filmini familiari che hanno raccolto negli ultimi anni. Laura ha montato una parte, una selezione di questi filmini familiari e ha costruito una storia molto molto commovente su una donna che intraprende un viaggio attraverso i ricordi, diciamo, di estati passate al mare, ma attraverso soprattutto se stessa. Un cortometraggio bellissimo, L'estate è finita, Punti su Furio, che noi appunto faremo vedere nella stessa sera del Boemo, martedì 24 gennaio qua a Trieste.
Poi fate vedere un film di un'autrice che io personalmente amo e qui a Fred intervisto solo io, cioè pretendo, che è Teona Strucker Mitesca, qui presentate il suo ultimo film, The Happiest Man in the World.
Esatto, questo è un film che uscirà tra l'altro con Teodora, speriamo presto. Teona non sarà qui con noi a Trieste, purtroppo impegnata altrove, ma avremo la sceneggiatrice Elma Tataragic e tra l'altro la storia in qualche modo è ispirata alla storia personale di Elma e quindi c'è, diciamo, anche degli elementi autobiografici molto forti. È una storia bellissima con degli elementi anche comici, di humor, che sono tipici diciamo della cultura dell'ex Jugoslavia, soprattutto lo humor bosniaco. Tuttavia è un film che parla d'amore, parla di perdono, parla di una ricerca di se stessi, parla di un viaggio attraverso un'espiazione molto molto particolare e quindi siamo molto contenti di poter aprire il festival il 21 gennaio con questo bellissimo film. Tra l'altro ricorderò che Elma Tataragic, grande sceneggiatrice, sarà protagonista anche di una masterclass mercoledì 25 gennaio sempre qui a Trieste.
Che se non sbaglio, Nicoletta, con Elma Teona ha scritto anche il suo più famoso, che è
esatto, che è Petrugna, esattamente. Ma Elma, diciamo, in questo momento ha collaborato con diverse, diciamo, con diverse autrici, anche bosniache, anche con Aida Begic, insomma, è una sceneggiatrice che collabora con molte registe donne, ci sono delle alleanze femminili e una sorellanza davvero notevole. Elma stessa poi è docente universitaria, collabora col Festival di Sarajevo, è stata produttrice, insomma è una donna di cinema con una carriera già lunga nonostante la giovanissima età, quindi sarà un piacere, insomma, averla qui nostra ospite.
Vedo fermento anche all'interno del concorso documentari, che sono invece 11.
Sono 11, quest'anno sono curati da Giuseppe Gariazzo e da Rada Šešić. Rada è una delle massime esperte di documentari dell'Europa centro-orientale, collabora col Festival di Sarajevo, ha collaborato con l'IDFA di Amsterdam, con Rotterdam, insomma è una festival programmer esperta. Anche qui, diciamo, ci sono dei grandi nomi che ritornano, ma anche tantissime donne. Ecco, un dato interessante è che su 11 documentari, 9 sono realizzati da giovani donne, spesso ai loro esordi. La Moldava Otilia Babara, Elita Clavina, Anna Šišova, ancora Biser Kashuran, sono donne documentariste con le prime armi, ma che dimostrano già una sicurezza incredibile dietro la macchina da presa e che quindi ci hanno convinto. C'è un grande ritorno, quello di Mila Turajlić, che è una regista serba che risiede a Parigi, il cui film precedente aveva partecipato anche Lux Prize e che qui ritorna con un dittico sulla storia della Jugoslavia un po' dietro le immagini, raccontata dal celebre cameraman del maresciallo Tito, cioè Stefan Labudovic. Quindi attraverso, diciamo, queste bobine ritrovate negli archivi di Belgrado, Mila ha ricostruito la storia, diciamo, dei paesi non allineati, incluso la Jugoslavia, in 4 ore, perché sono due documentari da 2 ore ciascuna, che sono assolutamente un momento di godimento assoluto, soprattutto per chi ama, insomma, i documentari con materiali d'archivio.
Meraviglioso. Allora, io passo, le hai nominate per altre ragioni, ma torno a una sezione che amiamo molto e di cui abbiamo spesso parlato, che è White Roses, registe in Europa. Questa volta vi dedicate all'Ucraina e non è una cosa di adesso, ci avevate già pensato.
Sì, diciamo che questo è un focus, una vetrina che abbiamo voluto dedicare ai talenti femminili in Europa, perché ce n'è bisogno per colmare, diciamo, quel gap, che insomma c'è bisogno di parlare di donne che fanno cinema. Dopo la Polonia e la Georgia, quest'anno ci occupiamo di Ucraina. Questo è un focus che stiamo preparando in realtà già da più di un anno e mezzo, curato da Massimo Tria, che è uno slavista esperto anche di cinema ucraino e di cultura ucraina. E anche qui, diciamo, c'è un gruppo, una selezione di film, sia di fiction che di documentario, che raccontano l'Ucraina da tanti punti di vista, sicuramente un punto di vista femminile che non si sofferma ovviamente sull'Ucraina come terra di guerre o terra, come dire, di conquista, ma c'è un'Ucraina che ha voglia di venire fuori con l'arte, con lo scambio, con gli scambi culturali. Uno su tutti, voglio ricordare, c'è un documentario per esempio che si chiama Privos, che racconta la vita di uno dei più grandi antichi mercati europei, quello di Odessa. Insomma, viene fuori la vita che c'è in Ucraina, una vita che speriamo possa rifiorire presto, e non si parla solo di guerra, non si parla solo di morte. Saranno con noi diverse registe ucraine che abbiamo con difficoltà, stiamo cercando di far venire dall'Ucraina, perché molte di loro risiedono lì, e sarà molto interessante poter dialogare con loro. Tra l'altro voglio ricordare che a margine di questo focus dedicato al cinema ucraino femminile abbiamo organizzato un panel, un incontro con 3 giornaliste, tra cui Cecilia Sala, e sarà un momento di riflessione e approfondimento proprio per capire un po' meglio che cos'è l'Ucraina da Maidan fino a oggi, cercando un po' di evitare gli stereotipi e i cliché, diciamo, delle notizie che spesso ci arrivano un po' storpiate ogni giorno.
Eh sì, poi intanto riflettevo che molte e molti se ne sono andati, sono tornati, cioè c'è un momento di...
Anche c'è un momento sì, di grandi mobilitazioni, sì. ma come i registi russi, d'altronde, molti registi russi, c'è una generazione di registi giovanissimi che non abitano più in Russia, che hanno preso posizione contro il governo e quindi hanno lasciato il proprio paese, e di questo forse non se ne parla abbastanza, sì. Diciamo, c'è tutta una serie di voci dissidenti, tra cui Kantemir Balagov o Kira Kovalenko, che oramai hanno abbandonato il proprio paese e probabilmente faranno cinema altrove.
Chiudo prima di farti una domanda più generale su un'altra cosa che mi colpisce: nel 140° anniversario della nascita il festival celebra Franz Kafka, poi con una doppia proiezione, un omaggio, cioè coglie l'occasione di per omaggiare poi 2 autori.
Sì, in realtà è un omaggio che vuole essere ovviamente un omaggio a Franz Kafka, che in qualche modo è collegato con Trieste, con un cortometraggio che è il cortometraggio di diploma di un grande documentarista antropologo, Luigi Di Gianni, con L'arresto, e poi con Rapporti di classe di Daniel Huillier e Jean-Marie Straub, che quindi, come dire, poi si trasforma in un omaggio anche a Straub, che è scomparso di recente. Entrambi sono ispirati, diciamo, alle opere di Kafka. Kafka, tra l'altro, è uno degli autori che con più difficoltà è stato trasporto sul grande schermo. Quindi, ecco, non è stato facile. Perché Kafka e Trieste? Perché Trieste, come sapete, è la sede delle Assicurazioni Generali, e Franz Kafka è stato un impiegato delle Assicurazioni Generali, non a Trieste, a Praga, ma proprio in uno dei palazzi delle Generali, attaccato tra l'altro al nostro ufficio, nell'archivio storico è conservato, sono conservato tutta una serie di documenti originali che riguardano proprio l'assunzione dello scrittore Kafka come impiegato, no, nelle assicurazioni generali. E quindi sarà interessante, abbiamo organizzato anche delle visite guidate, combinare, diciamo, la visione di questi film a questa visita guidata di questo archivio che in pochi conoscono.
Va bene, siete dei pazzi adorabili, veramente.
Grazie per l'adorabili.
Nicoletta, prima di lasciarci, raccontami che anno è stato dal punto di vista di preparazione del festival, dal punto di vista della tua solitudine come direttrice unica quest'anno, ecco, che bilancio mi fai prima dell'inizio?
Ascoltami, non bisogna essere, non bisogna avere paura dei cambiamenti. Ecco. Questo è un anno che il mio festival ha visto molti cambiamenti, soprattutto nella squadra di lavoro. Abbiamo nuovi collaboratori, ce ne sono tanti di nuovi, sia, diciamo, nella squadra di produzione del festival, sia nei collaboratori artistici, scientifici. Per me è una sorta di nuovo inizio, ma non sono sola, c'è una squadra ben rodata con cui lavoro benissimo e con cui è un piacere andare avanti e con cui già stiamo, voglio dire, progettando le edizioni future. Quindi siamo lanciati nel futuro con tante cose belle che verranno.
Allora, in bocca al lupo per questa 34esima edizione del Trieste Film Festival, 21 al 28 gennaio a Trieste, ovviamente. Politeia Marossetti, Teatro Miela, Cinema Ambasciatori. Nicoletta, solo questo posso dirti, in bocca al lupo, e noi vi seguiamo. Io
grazie.
Vi regalo Federico Spoletti e Angela Prudenzi, quindi siete in
grazie mille,
compagnia di
grazie
Fred.
Mille, viva il lupo, vi aspettiamo a Trieste.
Grazie mille, io sarò Nicoletta Romeo, direttrice artistica del 34esimo Trieste Film Festival, io sono Chiara Nicoletti per Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.